Ascolta mentre il pastore Marco De Felice insegna dalla potente parola di Dio. Per altri insegnamenti visita il sito www.aiutobiblico.org o www.veravita.org. Buon ascolto.
Ci sono molti aspetti fondamentali della vita cristiana. Per esempio, è importantissimo avere dottrina corretta, che è veramente quello che la Bibbia insegna, perché una dottrina sbagliata, prima o poi, sempre produce problemi spirituali nella vita della persona o della Chiesa. Parlo con tante persone che hanno grossi problemi, fanno naufragio, scoraggiati, arrabbiati, non hanno pace, perché hanno dottrine sbagliate. È anche fondamentale una vita di santità. Cioè Dio è santo, procacciate pace con tutti. È la santità, santificazione, senza la quale nessuno vedrà il Signore. Essere santo non è un buon consiglio, è fondamentale. Solo così possiamo avere vera comunione con Dio. È anche essenziale servire il Signore. Gesù ci ha salvati affinché fossimo il suo popolo particolare, zelanti nelle buone opere. Infatti, Primo Giovanni, Giacomo ci insegnano che una vita priva di buone opere, in Giovanni 15 Gesù dice che se una vite non produce frutto viene tagliato via e bruciato. Una vite di buone opere è fondamentale. Ma c'è qualcosa che in un certo senso è al di sopra, sotto di tutto questo. Ed è di avere un cuore che desidera Dio. Un cuore che vuole Dio, che vuole comunione con Dio. La vera vita cristiana non è quella che facciamo, non è la dottrina giusta, per quanto entrambi sono importanti, non è santità che è fondamentale. La vera vita cristiana è un rapporto personale con Dio, in cui uno viene perdonato, riconciliato con Dio e entra in un rapporto con Dio. Non è quello che facciamo, è che siamo insieme a Dio. Che cos'è la vita eterna? Giovanni 17, Gesù pregando, dice: e questa è la vita eterna, cosa? Che conoscono te, il solo vero Dio, e colui che tu hai mandato. Conoscono veramente, non so fatti, no, conosco Dio. Dio ci dà tanti brani, tanti dei salmi, e non solo i salmi, che ci aiutano a voler conoscere più Dio. Quando Gesù parlava le lettere alle sette chiese, Efeso, una chiesa che aveva quasi tutto bene, buona dottrina, zelanti, buone opere, santità, ma c'era un problema grave. Cos'era? La prima lettera. Avete perso il vostro primo amore. Primo amore parla del rapporto con Dio, questo vedere Dio. Quindi non è che possiamo avere una vita cristiana che agli occhi esterni va benissimo e perdere il primo amore. Quindi oggi voglio guardare insieme Salmo 63, che dimostra questo cuore di voler Dio, di non essere presi con la dottrina, per quanto è importantissimo, né preso con quello che facciamo, per quanto è importantissimo camminare in santità, ma di voler Dio. Questo era è stato scritto da Davide, si presume quando fuggiva da Absalom, che abbiamo visto un altro salmo di quel tipo non tanto tempo fa, un momento difficilissimo, quello per sicuro. E dove guarda Dio, Davide? Dove guarda Davide nei momenti difficili? Dove guardi tu nei momenti difficili. Ci sono due tipi di momenti difficili. Ci sono quei momenti grandi, che era questo di Davide, e ci sono momenti non grandi, solo le faccende di tutti i giorni. Solo tutto quello che riempie la testa. La domanda è dove guardi tu? O nei momenti di grandi problemi, come quello di Davide, o anche quando sei solo preso da tutte le faccende. Dove guardi? Ricordati una cosa, quello che l'uomo semina, mieta. È uno dei brani più tristi della Bibbia, non brano ma avvenimenti, è che Davide, che guardava tanto a Dio, a un certo punto ha smesso di guardare tanto a Dio. Allora noi sappiamo quello perché vediamo che lui ha commesso adulterio e poi ha fatto morire il marito di lei per nascondere questo fatto. Ma c'è qualcosa che non è scritto, ma sappiamo dai risultati. In quella stagione di vita, Davide stava guardando a Dio? Se ha commesso adulterio, se non è andato a guerra come doveva, se ha fatto morire il mondo, stava guardando a Dio? Ok, anche se non è scritto, sappiamo una cosa, che esempio era per i suoi figli. Che esempio? Un brutto esempio. Un brutto esempio. Allora, Davide era un brutto esempio. Perché al minimo, anche se non sapevano del suo peccato, non stavano vedendo Dio in lui. Lui non stava investendo nelle loro vite con un cuore puro. Questo è sicuro. E vediamo come erano dopo il frutto di questo. Davide si è ravveduto. Davide si è ravveduto ed è stato perdonato, ma aveva seminato male e poi era troppo tardi. L'influenza c'era e questo mi spaventa. Sì, posso essere perdonato se pecco, ma l'influenza che do quando pecco? Non è che Dio dice, ah, e ti tolgo via tutto quello che hai seminato male. No, quello rimane. Quello rimane. Per ogni genitore questo dovrebbe spaventare. La mia mancanza di mettere Dio al primo posto, io posso essere perdonato, ma non posso cambiare l'influenza sui miei figli. La mia mancanza di zelo, il mio timore degli uomini, io posso crescere più tardi nella vita, ma non posso cambiare l'influenza che ho avuto su di loro e sulle persone intorno a me. È buono tenere questo in mente. È buono dire, Signore, cambiami adesso. Così Davide, come sappiamo bene la storia, avendo peccato, i figli sono cresciuti male e un figlio stupra una sorellastra, un altro figlio di Davide, poi il fratello di quella donna, dopo un tempo aspettando il momento giusto, uccide quell'altro fratello, e questo era Absalom che ha ucciso Amnon, e poi Absalom deve scappare, però poi dopo viene permesso di tornare, però Davide non si fa vedere a lui, cioè si vedono ma un attimo, e lui, Absalom, conquista il cuore della nazione, anche l'esercito, e poi a un certo punto si ribella contro Davide, si viene proclamato re, Davide scappa per la vita, e probabilmente Davide scrive in quel momento. Io posso pensare il dolore di Davide, perché dice, Signore, questi sono i miei vecchi peccati che vengono a galla. Mi hai perdonato, ma ho seminato male. Allora, Davide aveva un gruppo di uomini fedeli a lui, un gruppetto, la nazione è andata con Absalom. Com'è il cuore di Davide? Cosa pensa in questo momento? Il regno è stato strappato da lui, la città, il tempio, la nazione, tutto strappato da lui. Cosa pensa? Che cosa cerca? Che cosa desidera? Perché il cuore di Davide è proprio un esempio per noi. Salmo 63, voglio leggere, Salmo diviso in due parti, da 1 a 8 e poi 9 alla fine. Voglio leggere Salmo 63, 1 ad 8. E notate il cuore di Davide mentre leggo. Salmo di Davide, quando era nel deserto di Giuda. Oh Dio, tu sei il mio Dio. Io ti cerco al mattino. L'anima mia è assetata di te. A te anela la mia carne intera arida e riarsa senza acqua. Così ti ho ammirato nel santuario, contemplando la tua forza e la tua gloria, poiché la tua benignità vale più della vita. Le mie labbra ti loderanno. Così ti benedirò finché io vivo, e nel tuo nome alzerò le mie mani. L'anima mia sarà saziata come di mirolo e di grasso, e la mia bocca ti loderà con labbra giubilanti. Mi ricordo di te sul mio letto, medito su di te nelle vigilie della notte, poiché tu sei stato il mio aiuto. Io canto di gioia all'ombra delle tue ali. L'anima mia si tiene stretta a te, la tua destra mi sostiene. Davide si trova nel deserto, fuggendo per salvarsi la vita con pochi seguaci. Davide conosceva il deserto perché Davide era cresciuto nel deserto di Giuda, come pastore, come giovane ragazzo. E posso immaginare che Davide conosceva molto bene. Cosa vuol dire essere assetato? Conosceva i pericoli del deserto, aveva ucciso un leone e un orso. Questo forse era il momento più triste della vita di Davide. Quando era giovane doveva scappare da Saul. Quello era a causa di qualche peccato suo? No. Invece qui lui dice, questo è dovuto a come ho cresciuto i miei figli. Questo è dovuto a come ho cresciuto i miei figli. Quello che sto subendo, non posso mica, oh, ma come mai? Questo è dovuto, era proprio dovuto a come lui aveva cresciuto i suoi figli. Infatti Davide non si lamenta, piuttosto cerca Dio. E lui, con questo dolore, inizia con una dichiarazione profondissima, importante. Dichiara, versetto 1, «Oh Dio, tu sei il mio Dio! Tu sei il mio Dio!» Non c'è nulla di più meraviglioso che avere Dio come il tuo Dio, il Dio sovrano come tuo Dio. In mezzo ai problemi terribili, questa sofferenza, Davide meditava sul fatto che il sovrano Dio dell'universo era il suo Dio. Allora, le religioni, tanti dicono che Dio è Dio di tutti. Allora, Dio è il creatore di tutti e in un certo senso è Dio di tutti, ma non tutti possono dire tu sei il mio Dio perché non è il loro Dio. Di natura siamo figli di ira, non figli di Dio. Di natura Dio non è il nostro Dio, il nostro peccato è una barriera fra noi e Dio, c'è il nostro peccato e Dio non è il nostro Dio. E le religioni e le buone opere non possono, i sacramenti non possono far diventare Dio il nostro Dio. Però se uno si ravvede e crede in Gesù Cristo, vieni perdonato, riconciliato con Dio, e allora Dio diventa il suo Dio. In Romani 5:10 leggiamo che i credenti veri sono stati riconciliati con Dio per mezzo della morte di Gesù Cristo. Leggo quello. Infatti, se mentre eravamo nemici siamo stati riconciliati con Dio per mezzo della morte del suo figlio, molto più ora che siamo riconciliati saremo salvati mediante la sua vita. Riconciliati, allora si può dire Dio è il mio Dio. In Romani 8:15 leggiamo: voi infatti non avete ricevuto uno spirito di schiavitù per cadere nuovamente nella paura, ma avete ricevuto lo spirito di adozione per il quale gridiamo Abba, Padre. Quando Dio salva, diventa padre di quella persona. Quella persona diventa il suo figlio e quella persona può dire veramente: tu sei il mio Dio. Tu puoi essere abbandonato da tutti, da solo, ma Dio rimane il tuo Dio. Grazie a Dio per mezzo di Gesù Cristo. Quindi Davide inizia ricordando che Dio è il suo Dio e nessuna prova, nessun problema o difficoltà può separarci da Dio. Se tu hai Gesù Cristo, Dio è il tuo Dio e sarà sempre il tuo Dio e tu puoi riposarti in questo. Ma non basta solo sapere che Dio è il tuo Dio. Voglio leggere tutto versetto 1 di nuovo. Oh Dio, tu sei il mio Dio, io ti cerco al mattino. L'anima mia è assetata di te, a te anela la mia carne in terra arida e riarsa, senza acqua. Nonostante che Davide sapeva che Dio era il suo Dio, lui cercava Dio. Ma cosa vuol dire questo? Se dice tu sei il mio Dio, perché devi cercarlo? Allora, non è difficile capire. Basta pensare al matrimonio. Serena è mia moglie. In questo momento da 45 anni. Non può diventare più mia moglie di quello che è pienamente mia moglie. Però per godere comunione con lei devo cercarla. Devo impegnarmi a prendere tempo con lei. È meraviglioso che è mia moglie. Tu sei mia moglie, ma non vuol dire che la conosco a fondo. Non vuol dire che sto godendo questo rapporto. Io devo cercarla tutti i giorni. Cercare il tempo con lei. Condividere il cuore con lei. Ascoltarla. Vivere insieme. Quindi, certo è mia moglie, ma non vuol dire che non devo cercarla. Devo cercarla. Quanto di più noi dobbiamo cercare Dio. Dobbiamo cercare Dio. E notate quando Davide cercava Dio. Io ti cerco al mattino, prima di qualsiasi altra cosa. Io credo che ci sia un grande vantaggio prendere tempo con Dio in modo specifico la mattina, prima di riempire la testa per la giornata, ma non solo la mattina. Ma questo implica non solo il momento, ma anche la priorità. La priorità. C'è tanto da fare? Cerca Dio per primo. Ma ho tanto da fare oggi? Cerca Dio per primo. In vano edificano la casa gli edificatori se l'Eterno non lavora. Hai tanto da fare? Cerca Dio. Dio era così prezioso per Davide che non poteva aspettarlo. Non poteva dire, senti, faccio alcune cose e poi cerco Dio. No, cerco Dio al mattino, presto. Prima priorità. Immagino che Dio aveva, che Davide aveva tanto da fare. Doveva pensare, cosa facciamo? Dove andiamo? Come posso organizzare questi pochi uomini? Come possiamo trovare cibo? Aveva da fare, ma io devo cercare Dio per primo. Io devo cercare Dio per primo, perché Dio è la cosa più preziosa. E la parola cercare è un vero impegno. Ripetutamente nella Bibbia troviamo versetti che dicono, se mi cercate con tutto il vostro cuore, mi troverete. Quindi dobbiamo cercare Dio, approfondire il rapporto con Lui. E questo richiede concentrazione, richiede impegno, richiede tutto il nostro essere. Se tu cerchi un tesoro terreno, non puoi farli a metà. Se tu vuoi prendere un campo e trasformare un campo lasciato così per anni e vuoi renderlo un campo pulito che rende tanto, devi impegnarti, non può succedere a caso. Se tu prendi un lotto e vuoi edificare una casa, non puoi dire, ma ogni tanto metto un mattone. No, devi avere un piano, devi impegnarti. Quanto di più devi cercare Dio con impegno, con cuore? Allora, tu cerchi Dio? Tu cerchi Dio come priorità della tua vita? Lo cerchi con un vero impegno che supera l'impegno che hai per qualsiasi altra cosa? Solo così puoi godere la vera comunione con Dio. Infatti, notate il cuore di Davide. Leggo ancora. Oh Dio, tu sei il mio Dio. Io ti cerco al mattino. L'anima mia è assetata di te. A te anella la mia carne in terra arida e riarsa, senza acqua. L'anima di Davide era assetata di Dio. Allora, avevo detto prima, Davide era cresciuto nel deserto. Che vuol dire? Quasi sicuramente conosceva la sete. Conosceva quello che noi non conosciamo di solito. Io una volta nella vita ero senza acqua, in un deserto, effettivamente, Nord Dakota, no, Sud Dakota, ed ero disperato per acqua. E a quel punto nulla importava se non acqua. E quando Davide usa la parola assetata, la mia anima è assetata di te, non è sì, un po' di sete, no, è disperato, vuole Dio più di qualsiasi cosa. Non vuole niente altro finché non ha Dio. Questo è essere assetata. In mezzo a questa situazione, in mezzo ai pericoli, Davide voleva Dio. Perché? Perché solo Dio può soddisfare il nostro cuore. Tutte le belle cose del mondo, i rapporti belli, benedetti, le esperienze, l'approvazione degli uomini, il successo, un lavoro che va bene, buona salute, le cose materiali, nulla di quello può soddisfare il cuore. Solo Dio può soddisfare il tuo cuore. Perfino il corpo di Davide languiva pensando a Dio, quanto grande era il suo desiderio per Dio. Cioè, in questo deserto, fuggendo per la vita, Davide voleva più di Dio. Il credente che influisce i figli per bene e influisce gli altri, non è quel padre o quella madre che si impegna facendo mille cose, provvedendo per il figlio, dando buone esperienze, è quel genitore dove il figlio vede, papà, mamma vuole Cristo più di qualsiasi cosa. Questo è il suo tesoro, questa è l'influenza, questo è quello che influisce. Sì, vi ho raccontato tante volte che da bambino scendevo le scale e nascondevo dietro la porta della cucina ascoltando mia mamma pregare, che pregava ad alta voce, lì da sola, era su prima di noi tutti, e pregando. E quelle preghiere mi hanno colpito tantissimo, perché sapevo mia mamma ama Dio più di quello che ama me. Per mia mamma la passione non è che siamo bravi a scuola, a lei non interessava. Non è assolutamente che abbiamo belle cose, non interessava. Non è che abbiamo successo, non interessava. Non è che abbiamo un buon lavoro, a lei non interessava. Ci ha detto, io voglio solo una cosa, che siete uomini di Dio. Lei non chiedeva nemmeno per buona salute, non pregava per noi di vivere. Lei voleva solo che fossimo uomini di Dio. Niente altro, e noi sapevamo questo. Mia mamma ci amava, molto più di tante altre mamme e papà. Davide voleva Dio. Davide era assetato non di tornare ad essere re, no, era assetato di Dio. Forse stai pensando che per quanto vorresti avere un cuore come Davide, per essere onesto, non hai quel desiderio. Infatti, quel desiderio non arriva naturalmente. Però la prossima dichiarazione di Davide ci aiuta a capire in che modo Davide poteva avere quel cuore. E come possiamo averlo noi? Leggo il versetto 2. Così ti ho ammirato nel santuario, contemplando la tua forza e la tua gloria. Qual era la pratica, la vita di Davide quando era a Gerusalemme? Negli anni precedenti a questo, lui andava al tempio, al santuario, e adorava Dio e contemplava Dio. Davide andava lì per passare il tempo contemplando Dio, meditando su chi è Dio. Davide riempiva i suoi pensieri con chi è Dio. Sceglieva di prendere tempo. Prendeva tempo di andare al santuario. Allora, nel Nuovo Testamento la Bibbia è molto chiara in Atti che Dio non dimora in alcun edificio costruito dagli uomini. Non ci sono templi. Chi dice che c'è un tempio oggi sta mentendo. Non è un tempio agli occhi di Dio. Se è un tempio era un idolo, perché il vero Dio non dimora in alcun tempio. Lo dichiara in Atti 17, Paolo ad Atene. Dio dimora in mezzo al suo popolo quando lo adorano. Se vuoi stare nella presenza di Dio, contempla la forza e la gloria di Dio e adoralo per quello. E sarai nella presenza di Dio. Come Davide, il modo di avere un cuore per Dio è di ammirare Dio, di contemplare la sua forza, la sua gloria, di contemplare, riempire la testa di quello. Una parte essenziale di questo è di leggere la Bibbia e poi di meditare sulle verità che troviamo lì. E anche di parlare con altri credenti. Cos'è la vera comunione? Passare una bella serata insieme, mangiando bene, ridendo? No, non è comunione quello. Comunione è quando stiamo insieme e Dio è al centro. E le conversazioni ci edificano e che ci aiutano a vedere più di Dio. La parte fondamentale di questo, che è importante e fondamentale, contemplare Dio, meditare sulla sua persona, sulle sue opere, sui suoi attributi, perché se facciamo quello, il nostro cuore sarà attirato verso di Lui. E questo è una scelta. Non posso creare un grande passione per Dio in me. Non posso creare in me, la mia anima è assetata di te. Non posso creare quello. Ma posso scegliere di contemplare il suo Dio, sì. Anche se il mio cuore è freddo, posso scegliere di contemplare il suo Dio. Posso scegliere su quello che penso, quello sì. Allora la domanda, di che cosa tu riempi i tuoi pensieri? Su che cosa stai meditando in questi giorni? Mediti sui problemi o le faccende o qualche sogno o traguardo? Mediti su che cosa stai meditando? Se tu riempi i tuoi pensieri con le cose di questo mondo, anche se sono cose buone, cose da fare, curare la famiglia, quello che sia, non stai contemplando Dio e il tuo cuore non sarà soddisfatto. Bisogna riempire i pensieri di Dio e, come diceva Davide, contemplare la forza e la gloria di Dio. Ci sono tanti modi per vedere la forza di Dio di più. Per esempio, quando ci umiliamo, cominceremo a vedere Dio all'opera in noi. Cioè Dio opera in noi, se siamo umili. Vediamo più della forza di Dio quando conosciamo sempre più della parola di Dio e quando passiamo tempo con altri credenti e vediamo Dio all'opera anche in loro, quando Dio è al centro delle conversazioni. Uno dei motivi più grandi per cui non abbiamo un cuore assetato di Dio è perché non meritiamo abbastanza su Dio. Riempiamo con mille altre cose, la testa con mille altre cose, a volte perfino con quello che serve fare per Dio. Anche quello non è la stessa cosa. Dobbiamo pensare a tutte queste cose, cosa dobbiamo fare, organizzarci. Certo, ma voglio meditare su Dio. Poi, versetto 3, ci aiuta a capire più il cuore di Davide. Poiché la tua benignità vale più della vita, le mie labbra ti loderanno. Nonostante che Davide si trovasse in pericolo di vita, preferiva la benignità di Dio che la vita stessa. Davide sapeva che il meglio che la vita terrena potrebbe offrire non era paragonabile alla benignità di Dio, che troviamo non principalmente, la benignità di Dio non è principalmente che oh, ringrazio Dio che ho buona salute, una bella famiglia, un lavoro solido e una casa. Quello non è la benignità di Dio. Quelle sono gocce, sono ombre. La benignità di Dio vediamo nel fatto di avere ogni benedizione spirituale nei luoghi celesti. La benignità di Dio sta nel poter portare frutto, dimorando in Cristo, portare molto frutto che dura nell'eternità. Quella è la benignità di Dio. Mi permette di investire in quello che un non credente non può fare. Un non credente perde tutto. Ma io posso essere usato nella vita di altri e il frutto durerà per sempre. Quello è la benignità di Dio. La benignità di Dio è di avere Gesù Cristo che intercede per me, di avere libero accesso al trono di grazia. Questa è la benignità di Dio. Dice, la tua benignità vale più della vita. E perciò, Davide dice, le mie labbra ti loderanno. Allora, attenzione. Quando qualcosa, qualunque cosa, è preziosa a te, vuoi parlare di quello? Tu vuoi parlare di quello che ti è prezioso. Che scopri un nuovo cibo, era buonissimo, vuoi parlare? Se uno ama andare in un ristorante, non vado in un ristorante, ma ah, dovresti provare questo, dovresti provare quel cibo. Se vai in vacanza, è un posto meraviglioso, vuoi raccontare agli altri, ah, avresti dovuto vedere le montagne, era un panorama meraviglioso. Quello che è importante per te, se uno è piena del nipote, della nipotina, vuole parlare, vogliamo parlare di quello che ci è prezioso. E Davide dice, poiché la tua benignità vale più della vita, le mie labbra ti loderanno. Voglio parlare di te perché tu sei la cosa più meravigliosa per me in assoluto. Allora, attenzione. Il cuore nostro è molto limitato come spazio. Non c'è spazio nel cuore per sia lodare Dio, sia lamentarmi. Non c'è spazio per tutte e due. Non vengono messi insieme. Sono due calamite e nord con nord si ripellono l'uno l'altro, si respingono. Non puoi mettere nel cuore una vita di lamentarsi e una vita di lodare Dio. Le due cose non convivono. Se tu riempi il tuo cuore con lodare, non ci sarà spazio. Neanche voglio di lamentarti. Se tu ti riempi il tuo cuore con lamentarti, tu non puoi lodare Dio. Perché le due cose non convivono. Davide aveva scelto in un momento di ingiustizia, in un momento di sofferenza, in un momento durissimo, aveva scelto di lodare Dio anziché lamentarsi. E tu? Cosa scegli di fare? A che cosa scegli di pensare quando hai difficoltà e ingiustizie e problemi? Questo ci porta al versetto 4. Davide dichiara, così ti benedirò finché io vivo e nel tuo nome alzerò le mie mani. Per Davide lodare Dio, che è il senso di benedire Dio, non era qualcosa di fare ogni tanto. Davide benediceva Dio sempre e lo farebbe, aveva detto lo farò finché sono in vita. Per tutti i miei giorni io ti loderò e poi dopo anche in cielo. La vita di un vero credente deve essere una vita di lodare Dio, non solo la domenica, ma giorno per giorno, durante il giorno, per tutta la vita. E poi, quando lasciamo questo mondo, questa terra, questo corpo, possiamo lodare Dio faccia a faccia. Finora abbiamo visto che, nonostante le sue grandi difficoltà, Davide riempiva i suoi pensieri pensando a Dio. Anziché meditare sui suoi problemi, meditava sulla forza e la gloria di Dio, lodava Dio con le sue labbra. E qual è stato il risultato di tutto questo? Abbiamo detto all'inizio, quello che l'uomo semina, mieta. Davide qui sta seminando per lo Spirito. Cosa mieta? Cosa mieta? Versetto 5. L'anima mia sarà saziata come di midollo e di grasso, e la mia bocca ti loderà con labbra giubilanti. Scegliendo, una parola importante, scegliendo di meditare su Dio, scegliendo di contemplare la persona e la forza e la gloria di Dio, l'anima di Davide era pienamente saziata. Come uno si sazia di midollo e di grasso. E questo lo porta a lodare Dio con labbra giubilante, che vuol dire con grande gioia. In quel tempo il cibo più prediletto, o due, erano il grasso e il midollo. Era quello più buono. Certamente, essendo cibi ricchi, soddisfano la bocca e soddisfano lo stomaco. Cioè, quando tu prendi quei cibi lì, sei pienamente soddisfatto. Sei veramente sazio. Chi fissa gli occhi e il cuore su Dio sarà saziato continuamente con Dio. L'anima più assetata può essere pienamente soddisfatta contemplando e lodando Dio. Solo in Dio, in Gesù Cristo, il tuo cuore e la tua anima possono essere saziati. È in Gesù Cristo che vediamo il Padre. Saremo saziati in Cristo Gesù quando camminiamo in stretta comunione con Lui. Gesù ci offre intima, vera comunione. Gesù offre a te, che sei credente, intima comunione. La vita cristiana non è una vita dove io seguo un Dio lontano, cercando di fare il giusto. La vera vita cristiana è comunione con Gesù Cristo. Quello che Gesù dice in Apocalisse 3:20 ai credenti. Ecco, io sto alla porta e busso. Se qualcuno ode la mia voce e apre la porta, io entrerò da lui e cenerò con lui ed egli con me. Nella Bibbia, cenare insieme è un modo di spiegare un'intima comunione. Solo la comunione con Gesù Cristo può soddisfare la tua anima. Troviamo questo spesso pensiero in Cantico dei Cantici 2:4. Mi ha condotto nella casa del banchetto e suo vessillo su di me è amore. È di riposarci nelle braccia di Gesù Cristo, riposarci nell'amore di Dio. Quando Gesù è il nostro tesoro, goderemo comunione con Lui e saremo saziati senza misura dallo Spirito Santo in noi. Ricordate quello che Gesù dichiara in Giovanni 7:38-39, l'ultimo giorno della festa a Gerusalemme. Gesù dichiara: chi crede in me, come ha detto la Scrittura, dal suo seno sgorgeranno fiumi di acqua viva. Ora egli disse questo dello Spirito che dovevano ricevere coloro che avrebbero creduto in Lui. Se tu cerchi tutti i giorni Gesù Cristo, il tuo cuore sarà soddisfatto. Soddisfatto. Tutti il successo, giocattoli, libri, esperienze, vittorie, approvazione degli uomini, non possono soddisfare il tuo cuore, ma Gesù Cristo sì. Quello che Dio ci offre in Gesù Cristo è meraviglioso, però, onestamente, molto spesso non siamo saziati così. Molto spesso quello che sto dicendo non è la vita che stiamo vivendo. Molto spesso siamo aridi di Dio. Molto spesso abbiamo poca gioia. Quando potremo averne tanta? Che devi fare? Che cosa devi fare quando tu dici io non sono saziato? Io sono arido. Io non desidero Dio così. Cosa devi fare? Molto semplice, devi cercare Dio. Devi scegliere, sto sottolineando quella parola, di meditare e contemplare su Dio anziché sui tuoi problemi e su tutte le faccende e tutto quello che c'è da fare. Poi, vedendo di più la forza e la gloria di Dio, devi prorompere in lodi a Lui. E allora la tua anima comincerà a essere saziata. Quanto spesso succede che non siamo saziati perché non stiamo cercando Dio giorno per giorno. E anziché cercare Dio, siamo lì piangendoci su, ma non ho tanto di Dio, la mia vita è vuota. Ma smetti di parlarne e cerca Dio. È come un marito che dice, non mi sento tanto stretto quando vicino a mia moglie. E lui, anziché passare il tempo con la moglie, si isola piangendo sul fatto che non si sente vicino alla moglie. Ma alzati e vai da lei. Alzati e vai da Dio. Delle volte vogliamo cercare Dio, veramente vogliamo cercare Dio, ma siamo presi con mille impegni, con mille pensieri, ed è difficile arrivare a contemplare molto Dio. Come possiamo fare? Io credo che Davide in quel momento non aveva tanto tempo. Sta fuggendo fra la vita contro un esercito molto più grande dei pochi uomini che aveva. Non c'erano supermercati nel deserto. Dovevo pensare a cibo e acqua, dovevo pensare a... Ma stanno arrivando, devo essere pronto in qualunque momento a scappare. Momento, lui era pieno di pensieri e quindi non aveva tempo tranquillo di solo meditare su Dio. Cosa faceva? Cosa faceva? Per Davide, io devo contemplare su Dio. E allora? Versetto 6. Mi ricordo di te sul mio letto. Medito su di te nelle vigilie della notte. Per quanto la giornata può portare confusione e interruzioni, di solito a letto ognuno sta nel suo piccolo mondo privato. Può pensare quello che vuole, perché è da solo. A letto tu puoi scegliere a cosa pensare. Davide sceglieva di meditare e contemplare su Dio mentre era a letto. Tu a che cosa pensi a letto e anche di giorno quando hai momenti fra altri pensieri? A che cosa scegli a pensare? Quando scegliamo di pensare a Dio, allora la nostra anima comincerà a essere saziata. E se no, ci allontaneremo sempre più da Dio. Quando ricordiamo di Dio, ci sono certi pensieri che possono aiutarci più degli altri. Ci sono certi pensieri che possono aiutarci più degli altri. Leggete con me quello che Davide dichiara nel versetto 7. Poiché tu sei stato il mio aiuto, io canto di gioia all'ombra delle tue ali. Davide in questo momento non vedeva l'aiuto di Dio. Tutto era nero in quel momento. Allora cosa fa? ricorda l'aiuto di Dio nella sua vita precedente a questo. Davide dichiara: di te mi ricordo, poiché tu sei stato il mio aiuto. In questo momento di grande bisogno, Davide meditava sul fatto di come Dio lo aveva aiutato nel passato. E questa è una chiave per la vita cristiana. Dovremo sempre e soprattutto in momenti di difficoltà ricordare, meditare non sui problemi, ma sull'aiuto passato di Dio. Dobbiamo pensare a come Dio ci ha curato già, per avere la fede per quello che stiamo affrontando adesso. E quando scegliamo di riempire i nostri pensieri con ricordi di come Dio ci ha aiutato nel passato, quale sarà il risultato? Avremo lo stesso risultato che vediamo in Davide qui, versetto 7, la seconda parte, leggo tutto. Poiché tu sei stato il mio aiuto, io canto di gioia all'ombra delle tue ali. Quando ricordiamo in modo specifico l'aiuto di Dio nel passato, cominceremo a cantare di gioia, sapendo che siamo all'ombra delle sue ali. Cioè, riconosceremo: Dio, tu ci hai sempre curato, mi ricordi quella volta. Io e Serena, quante cose possiamo ricordare, ma anche ognuno di voi. E c'era quella volta e non sembrava che ci fosse un modo di uscire da quella prova, ma tu ci hai fatto uscire, e non solo, quella prova ha provveduto del grande bene. Tramite quello ci hai guidato, ci hai fortificato, ci hai purificato. Signore, grazie. Noi possiamo pensare ai momenti più difficili e dolorosi della vita e sono stati momenti dove Dio ha fatto di più. E quanto è importante ricordare come Dio è stato il nostro aiuto. Davide lo stava facendo e perciò in mezzo al deserto, fuggendo per la vita, poteva cantare di gioia, dicendo: io sono all'ombra delle tue ali. Uno: ma come? Tu dici che Dio ti sta curando, proteggendo, guardati, stai scappando per la vita. No, Dio mi sta curando e proteggendo, perché ormai conosco Dio. E anche se io non vedo come, io so che mi sta curando. Io sono alle ombre delle sue ali. Se vuoi gioia, ricorda l'opera passata di Dio per contemplare sulla sua forza e gloria, per ringraziarlo, per lodarlo, e avrai anche tu gioia e pace. E Davide restava stretto a Dio, versetto 8, l'anima mia si tiene stretta a te, la tua destra mi sostiene. Lui restava stretto a Dio. Noi restiamo stretti a quello che ci è più prezioso. Quindi ricordiamo Dio, restiamo stretti a Lui. E cosa vuol dire restare stretto a Dio? Semplicemente vuol dire avere Dio come primo posto. Come primo posto. Dio volendo, in alcuni mesi, avremo un nuovo bimbo. E posso assicurarvi che i genitori resteranno stretti a questo bimbo. Lo cureranno. E non so, una donna che magari adesso non sente niente di notte, sentirà tutto di notte, sentirà quel pianto in mezzo alla notte. E sarà lì attenta anche papà. Però noi restiamo stretti con quello che ci è prezioso. E quando ci teniamo stretti a Dio, vedremo più di Dio, riconosceremo più di Dio. Davide dice: la tua destra mi sostiene. Cioè lui sta dichiarando, lui vedeva l'opera di Dio? No. Ma lui dichiara: la tua destra mi sostiene. Io sono qui perché tu mi stai sostenendo. Dichiara la verità, non perché la sentiva, perché è vero. Qual è la tua difficoltà oggi? Qual è cosa che ti dà paura oggi? Qual è la prova in cui ti trovi? In questo momento noi non abbiamo grandi prove, ma siamo vicini a persone che amiamo, che hanno grandi prove. Sappiamo qui in chiesa dei nostri cari amici da quasi 30 anni dove la moglie è piena di un tumore. Sono giovani, 10 anni meno di noi. So di una situazione dove un giovane uomo ha avuto un incidente in moto e dopo mesi lui non riesce a ragionare bene, non riesce a parlare e il dottore dice sembra che sarà così per tutta la vita, problemi grossi fisici e mentali. È una prova per i cari. Conosco un padre a cui è morta l'ex moglie, suo figlio sta in un'altra nazione con la nonna che potrebbe avere difficoltà a prendere il suo figlio, è suo figlio, ma non sempre le cose vanno come dovrebbero. Conosco persone che hanno perso lavoro e non trovano lavoro e stanno per perdere la casa e stanno per perdere tutto. Ho amici che hanno situazioni terribili con i loro figli, grossissimi problemi. Questo è solo un piccolo esempio dei tanti problemi che possiamo affrontare. Ma in qualsiasi prova o difficoltà in cui ti trovi, ti dico, in base alla parola di Dio, confida nel Signore. Riconosci che è Lui che ti sostiene con la sua destra. Riconosci la sua potenza e la sua gloria. Confida in Lui. Tieniti stretto a Lui e conoscerai la sua cura perfetta. La cura perfetta non vuol dire che quella moglie con cancro guarirà, non vuol dire che quello che era nell'incidente ritornerà ad essere normale, non vuol dire che il figlio andrà bene e che non morirà, non vuol dire che non perderai la casa, no, perché tutto quello passerà, ma Dio ti curerà con quello che è giusto per conformarti all'immagine di Gesù Cristo. Questo è l'opera di Dio. L'opera di Dio non è di darci una bella vita sulla terra, che poi viene perso. L'opera di Dio è di santificarci per conformarci all'immagine di Gesù Cristo. E quest'opera avviene con grandi dolori. Avviene con la perdita di cari, la perdita di coniugi, di figli, di genitori, con la perdita economica, con problemi, con ingiustizie. La santificazione viene maggiormente tramite tribolazioni. Ma la santificazione è l'opera di amore di Dio, perché con quest'opera Dio ci sta preparando per se stesso. Davide parlava del fatto che era assetato di Dio. Assetato di Dio, non assetato di una vita più bella sulla terra, non assetato di avere di nuovo il suo regno, no, assetato di Dio. E quando cominciamo a capire la realtà che Dio è l'unico che può soddisfare il cuore, Dio ci darà più di se stesso, ci santificherà e poi avremo l'eternità con Dio. Ho letto pochissimo fa uno che ha scritto: mamma ci ha lasciato, è andato a stare con papà. Cioè è morta la mamma di questa persona. No, la mamma non è andata, scusate, ma la mamma non è andata a stare con papà. In cielo non c'è matrimonio. In cielo non c'è matrimonio. La mamma, se è credente, è andata a stare con Gesù Cristo. Ed è idolatria sognare il cielo pensando che sarò con i miei cari. Ma cos'è la cosa più grande? Quel modo di pensare è molto, molto pericoloso. No, in cielo saremo con Gesù Cristo, con Dio stesso. Dio sarà con loro e loro saranno con Dio. E noi dobbiamo desiderare Dio. Davide, in mezzo a questa prova, desiderava Dio. La vera salvezza è di voler più di Dio nella vita e nella morte. E se non stai vedendo Dio così, non stai ancora vedendo Dio. E devi scegliere. La parola di oggi è scegliere. di cambiare a cosa pensi, cambiare abitudini, cambiare vita, cambiare compagnia, cambiare hobby, cambiare quello che costa per pensare più a Dio, per contemplare Dio, per vedere più di Dio. E allora Lui comincerà a riempire il tuo cuore. O che possiamo vedere più di Dio. Preghiamo. O Padre, ti ringrazio per la tua parola. Abbiamo bisogno di queste verità. Abbiamo bisogno di sentire da Davide. Davide a quel punto non era un uomo famoso, popolare, un uomo di successo. Davide in quel momento era quello che il mondo chiamerebbe un fallimento. Cacciato dal suo proprio regno, dal suo proprio figlio. Non è un uomo di successo, ma Davide è un uomo che ci mostra cosa vuol dire veramente camminare con te. Abbiamo da imparare molto dall'esempio di Davide. C'è l'esempio bruttissimo dove vediamo che Davide aveva seminato male, è stato perdonato, ma quello che aveva seminato ha continuato a crescere. Oh, ti prego, svegliaci. Svegliaci che possiamo capire dove stiamo seminando male. E Padre, tanti di noi abbiamo seminato male anni fa e non si può cambiare nulla. Ma se non abbiamo mai confessato quel peccato, prego che possiamo riconoscere e confessare come abbiamo seminato male. Perché presso di te, in Gesù Cristo, c'è perdono. Ma oggi prego che possiamo scegliere di cercare te, scegliere di meditare su di te, scegliere di ricordare le tue opere passate. Prego che possiamo essere assetati di te, perché solo tu puoi soddisfare il nostro cuore. Prego che possiamo capire che le vere benedizioni non è una vita comoda e bella. No, la vera benedizione è di avere più di te, che spesso arriva tramite le prove e i dolori. Mandali pure, Padre. Manda quello che serve, perché vogliamo più di te. Glorificati in noi e farti vederti di più, farci conoscerti di più, ti prego. Ti prego per il merito di Gesù Cristo. Amen.
Preghiamo che questo insegnamento ti sia stato di aiuto e di incoraggiamento. Per altri insegnamenti visita il sito www.aiutobiblico.org o www.veravita.org. Che Dio ti benedica facendoti vedere più di Gesù Cristo.